Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, pace e gioia a tutti voi che siete in ascolto su Radio Maria. Vorrei salutare in modo particolare i malati, quanti sono provati dal dolore o dalla solitudine, dalla povertà, magari dalla incomprensione, e a quanti in modo diverso continuano proprio a vivere la passione di Gesù. Noi in questi giorni stiamo vivendo dei giorni bellissimi, giorni di grazia dal punto di vista ecclesiale, giorni, penso a oggi, illuminati dall'abbraccio del Vescovo di Roma, Papa Francesco, con il Vescovo emerito, Papa Benedetto, un incontro bellissimo, no? L'abbraccio dell'umiltà, con la semplicità, con la vera fraternità, un abbraccio profumato di Vangelo, un abbraccio che ha toccato, tocca il cuore e commuove il mondo. Allora io vorrei questa sera riflettere con voi sul tema della fede e del perdono, perché siamo nell'anno della fede e perché il perdono, perché Papa Francesco ci ha detto fin dal suo primo Angelus domenica in piazza San Pietro, era gremita di gente la piazza, e Papa Francesco ci ha detto che Dio non si stanca mai di perdonarci, semmai siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. Noi siamo tutti impastati di peccato, ma proprio la nostra miseria attira la Divina Misericordia. E questa grande settimana santa che si apre innanzi a noi, domani Domenica delle Palme, e siamo già entrati in questa settimana con i primi vespri di questa domenica, allora questa settimana, la settimana santa per eccellenza, viene proprio a dirci l'abbraccio della miseria con la misericordia, della colpa con il perdono, perché Gesù ha preso i nostri peccati su di sé, nel suo corpo crocifisso, affinché, come scrive l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, affinché noi, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. È dalle piaghe di Gesù che noi siamo stati guariti. In questi miei incontri, intitolati Percorsi biblici, di fatto presento, almeno quest'anno, delle storie che illustrano la fede degli uomini e delle donne credenti della Bibbia, per così dire i nostri padri e madri nella fede. E questa sera vorrei illustrare il tema di fede e peccato attingendo alla storia di Davide e di Abigail. Abigail è la donna che insegna la sapienza del perdono. Questa donna Davide la sposerà, ma non è così famosa Abigail come Betsabea, la donna del peccato, no? E di irresistibile concupiscenza da parte del re Davide. Però nella tradizione giudaica è proprio Abigail e non Betsabea che compare nel quartetto delle donne più belle del mondo. E ancora più importante, Abigail compare nel settenario delle profetesse. Allora, entriamo nel vivo di questa storia. Anzitutto diamo una rapida carrellata alla vicenda di Davide, il pastorello di Betlemme che Dio sceglie per governare il suo popolo, il popolo di Israele. E come sappiamo Davide è proprio il padre del Messia, nel senso che anche la processione delle palme, cosa ci fa cantare? Osanna al figlio di Davide. Gesù è figlio di Davide, non solo perché discende da Davide, ma perché il Messia o è figlio di Davide, cioè suo discendente, o non è Messia. Il Messia è il re alla maniera di Davide. Allora è importante questa sera, che siamo già alla vigilia, no? Anzi, entrati nella Domenica delle Palme con i primi vespri, di vedere questa storia di Davide, e di vedere come Davide non è senza peccato. Certo, è un uomo generoso, è l'amico del Signore, è il poeta che ci ha lasciato tanti salmi, ma è un peccatore, è impastato anche lui di peccato, ma è colui che trova misericordia e che ci ha regalato il miserere. Pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Allora, come ci parla la Bibbia di Davide? Anzitutto ci presenta la sua salita al trono. Davide non era discendente di una famiglia regale, era un pastorello, e il libro di Samuele, il primo libro di Samuele, ci racconta le origini pastorali di Davide e la sua ascesa al trono come un capovolgimento di situazione, perché era il più piccolo dei figli di Jesse, ma proprio a lui viene inviato il profeta Samuele per consacrarlo re di Israele al posto di Saul. Qui abbiamo una pagina veramente affascinante, perché la ricorderemo tutti, no? Quando Saul è mandato dal Signore a Betlemme, e Saul era stato rifiutato da Dio a causa del suo orgoglio, del suo peccato, allora Samuele, il profeta, è inviato a Betlemme per consacrare un altro re al posto di Saul, e Dio gli dice: prenderai con te una giovenca, andrai a Betlemme e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Quindi inviterai Jesse e i suoi figli al sacrificio. E poi, aggiunge il Signore, io ti indicherò quello che dovrai fare e ungerai colui che io ti indicherò. I figli di Jesse passano davanti al profeta e Samuele è attratto anzitutto dal primogenito Eliab, perché è alto, robusto, e probabilmente gli fa venire in mente Saul, a cui il profeta era ancora affezionato. Ma il Signore gli dice: no, non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura, perché io l'ho scartato. Pensate, si può sbagliare anche il profeta. Era abbagliato dalla statura, dall'imponenza di questo primogenito di Jesse. Ma Dio gli dice: io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo, ciascuno di noi, guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Bellissimo. Noi ci fermiamo spesso alla facciata, no? Ma il Signore guarda il cuore. E così davanti al profeta Samuele passano i vari figli di Jesse, Abinadab, che è il secondogenito, poi Samma e poi tutti gli altri. E sono sette che passano in rassegna davanti a Samuele, e Samuele continua a ripetere a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Allora immagino che sul volto di Jesse cali la delusione e la festa sembra già finire, però c'è un aspetto strano, perché il padre sembra quasi non ricordarsi che c'è un altro figlio. Non è Jesse a dire: aspetta un momento, ce n'è un altro, no. Stranamente è Samuele a farglielo venire in mente, perché Samuele gli dice: sono tutti qua i giovani, i tuoi figli. Ed è a questo punto che il padre dice: ah, ce n'è un altro, rimane ancora il più piccolo, che sta a pascolare il gregge. E Samuele ordina: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Che dire, è come se David, che è l'ultimo figlio, Hakkatan in ebraico, sia quello che viene dimenticato. Insomma, in una famiglia numerosa, ai tempi quello che contava era il primo, che faceva un po' le veci del padre, poi passa il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo. Ed è il profeta gli dice: ma sono tutti qua? Ah, ce n'è un altro, sta con le pecore. E beh, mandalo subito a chiamare. Ed ecco il ribaltamento di situazione. Proprio l'ultimo diventa il primo. L'ultimo, quello quasi dimenticato, è quello che il Signore sceglie. E viene introdotto in questo modo. Era fulvo, con begli occhi, gentile di aspetto. Il Signore dice a Samuele: alzati, versa l'olio su di lui, ungilo, è lui quello che io ho scelto. Così Samuele prese il corno dell'olio, lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Abbiamo anche un altro racconto che lo trovate al capitolo 17 del primo libro di Samuele, un racconto che ci ha senz'altro molto colpiti quando eravamo piccoli, andavamo magari alla catechesi, al catechismo. Vi ricordate? Davide con il gigante Golia. Davide era ancora giovane, perciò, dice la scrittura, andava e veniva, cioè faceva la spola, potremmo dire, tra il servizio militare e la custodia del gregge. Il padre lo mandava a portare il cibo ai fratelli che erano arruolati nell'esercito di Saul. I tre fratelli maggiori, Eliab, Abinadab e Samma, erano arruolati nell'esercito di Saul, che era impegnato a combattere contro i Filistei. E il padre lo mandava appunto a portare i viveri per i fratelli, ma anche a riscuotere la paga. E allora ecco che Davide parte, arriva al luogo dell'accampamento, vede il gigante Golia che provoca gli israeliti e Davide si informa: che cosa faranno all'uomo che eliminerà questo filisteo e così farà cessare gli insulti che questo gigante lancia contro il suo popolo? E il fratello Eliab lo sente e pone in atto, per così dire, il suo ruolo di fratello maggiore e gli dice: ma perché hai lasciato le pecore e sei venuto qui? Cioè, non ti immischiare negli affari dei grandi, tu sei piccolo, torna a casa. Ha paura che appunto il fratello voglia intromettersi e fare anche lui il soldato. Ma Davide insiste: non si può fare neppure una domanda? E così, con questo modo di fare ingenuo, continua però a indagare e arriva fino a Saul. E allora Saul, quando sente la sua proposta di affrontare Golia, gli dice: ma tu non puoi andare contro questo filisteo a batterti con lui, tu sei un ragazzo, mentre quello è un uomo d'armi fin dalla sua giovinezza. Però Davide dice a Saul: il tuo servo, sentite che bello questo passo, il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e se veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge, io lo inseguivo, lo abbattevo e strappavo la preda dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me, l'afferravo per le mascelle, l'abbattevo e lo uccidevo. Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Ora, il Signore, che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso, mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. E il seguito della storia lo sapete, no? Saul riveste Davide della sua armatura, ma Davide si sente impacciato con l'armatura del re, si sente incapace di muoversi, perciò se la toglie e si rimette le sue vesti, prende in mano il suo bastone, infila 5 sassi nel suo sacco da pastore, impugna la fionda e proprio con questo equipaggiamento da pastore affronta e sconfigge il gigante Golia. Ed è bellissimo. Perché? Ma perché ci fa vedere che Davide è proprio sul Signore che poggia tutta la sua fiducia. Il gigante lo prenderà in giro, ma vieni contro di me come se fossi un cane con la fionda. E e con dei sassi. Tu vieni verso di me con le armi, io vengo contro di te nel nome del Signore. E la prima pietra è sufficiente, no, per abbattere il gigante Golia. Non voglio fermarmi sui dettagli, perché quello che vorrei evidenziare dopo aver fatto questa carrellata è come il nostro grande, generoso David, che è davvero magnanime e dà prova della sua grandezza d'animo in almeno due occasioni, in altra occasione rischia di cadere in un baratro se non avesse incontrato una donna saggia che gli insegna appunto la logica che viene dalla fiducia nel Signore. Rimetti a Dio la tua causa e non voler farti giustizia con le tue mani. Allora facciamo un passo avanti nel testo, sempre nel primo libro di Samuele, e portiamoci al capitolo 24, dove è come se fossimo su una vetta dolomitica, perché Davide si mostra veramente un eroe, un uomo generoso, e questo anche al capitolo 26, mentre capitolo 24, 26 sono come due vette dolomitiche, ma il capitolo 25, che sta in mezzo, avremmo un baratro, un precipizio, un abisso nel quale Davide stava per cadere se non avesse incontrato Abigail. Allora uno sguardo anzitutto al capitolo 24, dove troviamo il Davide generoso. Che cosa succede? Succede che Davide si trova nel deserto di Giuda, in luoghi impervi, in luoghi di Engaddi, e Saul, con 3.000 uomini, parte alla sua ricerca per ucciderlo, proprio perché ha invidia di Davide, perché ormai le donne cantano: Saul ne ha uccisi 1.000, ma Davide 10.000. Davide aveva sconfitto il gigante Golia e Saul era fortemente geloso di lui. Allora Saul, con 3.000 uomini, appunto, si muove alla ricerca di Davide per ucciderlo ed entra in una caverna dove era rifugiato Davide con i suoi uomini. Saul entra in quella caverna per i suoi bisogni naturali. Ora voi sapete che chi entra al buio, passando dalla luce al buio, non vede, mentre chi è già al buio può vedere bene. E così accade che Davide in fondo alla caverna vede bene Saul e si sente dire dai suoi uomini un ragionamento di questo tipo. Si sente dire: ecco il giorno in cui il Signore ti dice, vedi, metto nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi. Ma Davide non fa quello che i suoi soldati, i suoi uomini vorrebbero. Davide si alzò e si limita a tagliare un lembo del mantello di Saul, senza farsene accorgere. Ma dopo aver tagliato questo lembo di mantello, si sente battere il cuore e dice ai suoi uomini: mi guardi il Signore dal fare del male a Saul, perché è il consacrato del Signore. E dissuade proprio i suoi uomini e non permette che si avventassero contro Saul. Poi quando Saul uscì dalla caverna e tornò sulla sua via, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: o re, mio signore! Saul si voltò e Davide si inginocchiò con la faccia a terra, si prostrò e quindi continuò a rivolgersi a Saul dicendo: perché ascolti la voce di chi ti dice, ecco, Davide cerca la tua rovina? In questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo nelle mie mani, oggi, nella caverna. anzi mi fu suggerito di ucciderti, ma io ho avuto pietà di te e ho detto: non stenderò la mano sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, padre mio, il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, vedi, non ti ho ucciso. Avrei potuto farlo, ma non ti ho ucciso. Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun disegno iniquo né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Vedete, qui è veramente un uomo grande Davide, è un uomo generoso, e quello che ha fatto e che abbiamo appena letto dal capitolo 24 viene ripetuto anche in modo simile al capitolo 26, dove per la seconda volta Davide ha la possibilità di uccidere Saul e lo risparmia. I suoi uomini gli dicono: beh, insomma, una volta te lo sei lasciato scampare di mano, no? Scappare, ma non vedi, è proprio il Signore che te lo mette tra le mani, quindi insomma, noi stiamo a fare una vita così tribolata nel deserto, vedi, tutti dormono, Saul giaceva nel sonno, la sua lancia era in fissa terra, a capo del suo giaciglio, e anche Abner, che era il suo scudiero, dormiva. Allora Abisai disse a Davide: oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico, lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo, e non aggiungerò il secondo, non c'è bisogno. Ma Davide dice al suo scudiero: no, non ucciderlo. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito? E aggiunge: per la vita del Signore, solo il Signore lo toglierà di mezzo, o perché arriverà il suo giorno e morirà di malattia, o perché scenderà in battaglia e sarà ucciso. E ancora una volta Davide si rifiuta dal compiere il male, da fare male al suo nemico, portò via la lancia, portò via la brocca dell'acqua che era dalla parte del capo di Saul, e poi si fermò lontano sulla cima del monte e di nuovo da lì chiama Saul, e Saul riconosce la voce di Davide e gridò: è questa la tua voce, Davide, figlio mio? E Davide risponde: sì, è la mia voce, o re mio signore. E aggiunge: perché il mio Signore perseguita il suo servo? Che ho fatto? Che male si trova in me? Vedi, per la seconda volta io potevo ucciderti e non l'ho fatto. Grande Davide, lo riconosce anche Saul, il quale lo benedice, e proprio Saul dice: ma chi mai si trova il nemico tra le mani e lo risparmia? Quindi veramente potremmo dire che Davide in questo senso è già un uomo del Nuovo Testamento, no? Perché Gesù dirà: ama il nemico, e Davide è quello che fa nei confronti di Saul. Dunque al capitolo 24 e al capitolo 26 del primo libro di Samuele abbiamo come due vette dove Davide mostra la sua grandezza d'animo con il perdono, ma nel capitolo centrale, cioè capitolo 25, che sta proprio in mezzo tra il 24 e il 26, noi avremo un Davide pronto a fare una strage, una vendetta grande, perché potremmo dire l'ira gli dà alla testa. Ve lo racconto brevemente. Ci troviamo sempre nel deserto di Giuda, Davide è esasperato dalla vita che conduce, una vita errabonda, ai margini della società, sempre sulla difensiva contro le imprevedibili trame di Saul. Ha bisogno di viveri, per sfamare gli uomini del suo seguito, e gli giunge la notizia che Nabal, un ricco proprietario di bestiame, sta facendo la tosatura del gregge. E allora che cosa fa Davide? Manda i suoi uomini a riscuotere la sua parte in base al cosiddetto diritto di fraternità. Perché? Perché in qualche modo hanno garantito una certa protezione ai pastori di Nabal e perciò è giusto che ora vengano retribuiti. Questi giovani di Davide vanno allora da Nabal. Notate che Nabal è un nome che significa sciocco, stupido. E questo uomo che porta questo nome si comporta proprio da sciocco, perché dice così: chi è David e chi è il figlio di Jesse? Non lasciatevi trarre in inganno da questa domanda. Tutti sapevano chi era David, tutti sapevano che David era colui che aveva sconfitto, ucciso il gigante Golia, ormai David era un mito. E invece Nabal continua ragionando: oggi sono troppi servi che scappano dai loro padroni, devo prendere il pane, l'acqua, la carne che ho preparato per i tosatori e dargli a gente che non so da dove venga? E beh, quando i ragazzi di David tornano indietro con questa frase, con questa risposta, è chiaro che Davide non ci vede più, la sua reazione è immediata, e lui che era stato così generoso con Saul, che si era limitato a tagliare il lembo del mantello, ora non ci vede più e decide proprio di fare vendetta e raccoglie i suoi uomini e parte deciso a sterminare l'intera famiglia di Nabal. Proprio è un incalzare di dire: prendete la spada. E come che David, andando per strada, si ripete la sua verità, e la sua verità è questa: ma guarda che ingiusto, ma guarda che irriconoscente, io gli ho fatto del bene, l'ho difeso dai briganti, può avere tutte le sue pecore perché noi lo abbiamo protetto, e lui mi restituisce il male anziché il bene. Ma non è possibile che vada avanti così, io non posso tollerare questa ingiustizia. E è deciso appunto a sterminare tutta la famiglia di Nabal, dunque a farsi vendetta, o se volete a farsi giustizia da sé. Perché cos'è la vendetta? Mi faccio giustizia da me. Aveva ragione per sé a prendersela, perché di fatto, se Nabal poteva fare questa festa della tosatura, lo doveva anche ai soldati di Davide che lo avevano protetto dai briganti, dagli incursori. Però la vendetta non è mai da farsi. E questo David così generoso ora si comporta anche lui da stolto, ma andava dicendo dentro di sé David: ho dunque custodito in vano tutto ciò che appartiene a costui nel deserto, niente fu danneggiato di ciò che gli appartiene, ed egli mi rende male per bene, e quindi io non lascerò sopravvivere fino al mattino nessuno della sua casa. Fortuna che questa notizia, che cioè David sta marciando contro la casa di Nabal, questa notizia arriva all'orecchio di Abigail, che era la moglie di Nabal. E questa donna non perde tempo a ragionare con il marito. Non ne sarebbe valsa la pena, dal momento che era così sconsiderato, non vi pare? E allora cosa fa? È una donna che sa prendere decisioni in proprio. Allestisce prontamente il cibo, perché ragiona: ma se Davide con i suoi soldati marciano contro di noi, evidentemente è perché è esasperato dalla fame. Allora con gli affamati è inutile mettersi a ragionare, questo non ci vede più, è pieno di indignazione, perché mio marito non gli ha dato da mangiare e se lo aspettava. Allora Abigail che cosa fa? Teniamo presente, perché questa donna ci insegnerebbe ad evitare i conflitti, il comportamento di questa donna è stupendo, andrebbe applicato anche sul piano diplomatico. Che fa questa donna? Prende 200 pani, 2 otri di vino, 5 arieti preparati allo spiedo, 5 misure di grano tostato, 100 grappoli di uva passa, 200 schiacciate di fichi secchi e ricaricò sugli asini. E che cosa fa? Manda avanti i suoi servi, un po' come aveva fatto Giacobbe per ringraziarsi Esaù, e ordina ai servi, precedetemi, io vi seguirò. E non dice niente al marito Nabal. Ed ecco cosa fa questa donna saggia che sa il fatto suo, ragiona così. Intanto mando avanti i servi e prendo tempo, perché se questi vengono con volontà di guerra e di farsi vendetta perché sono affamati, diamogli da mangiare, mandiamo avanti il cibo, così intanto si calma. E poi lei stessa sale sull'asino e l'incontro con David è descritto in un modo plastico proprio, direi è una scena da film. Sapete, le montagne del deserto di Giuda sono, secondo il salmista dice, che sono come agnelli di un gregge, così il Salmo 114. Allora vuol dire che qui c'è una collinetta, poi un'altra collinetta, e David sale la montagna e lei scende da un sentiero nascosto sul dorso di un asino. Lui dall'altura opposta continua a rimorginare dentro di sé stizza e furore, andava dicendosi: ho dunque custodito in vano tutto ciò che appartiene a costui? Ma non è possibile, Dio faccia così ai miei nemici se io non mi farò vendetta. Ma ecco che mentre si continua a dire la sua indignazione, quasi a giustificarsi dentro di sé del male che sarebbe andato a fare, ecco che improvvisamente si trova davanti questa splendida donna, la quale balza di sella, si prostra a terra e prende la parola. E più parla e più diventa bella. Sentite cosa dice, e vi anticipo che questo è il discorso più lungo che la Bibbia pone sulle labbra di una donna. È un discorso di grande saggezza e diplomazia, perché questa donna, questa sposa, comincia a prendersi lei la colpa, la responsabilità. Dice: sono io colpevole, mio signore. Mica è vero? E perché dice così? Ma perché questo è un modo per placare David. Se David avrà ragionato, beh, se colpevole è una donna così bella, calmiamoci un momento. E lei continua dicendo: lascia che parli la tua schiava al tuo orecchio e tu degnati di ascoltare le parole della tua schiava. Non faccia caso il mio signore di quell'uomo che è Nabal, perché egli è come il suo nome, stolto si chiama, e stoltezza è in lui. Come a dire, tra parentesi, ma scusa, lo dice il nome, è stolto, ma allora tu che cosa fai? Vuoi eliminare tutti gli stolti dalla faccia della terra? Pietà degli stolti, no? Lo dice il nome, che cosa vuoi metterti anche tu, scendere a quel livello? Stolto si chiama, e stoltezza in lui. Io, tua schiava, non avevo visto i tuoi giovani, o mio signore, che avevi mandato. Allora, vedete? Dunque, non è colpevole. Ma lo dici un po' alla volta. Da un lato salva il marito, dall'altro gli dice pietà degli stolti. E poi, io non sapevo. Questo modo di fare, decisamente diplomatico, ha la funzione di calmare l'animo indignato di Davide e di portarlo un poco alla volta alla ragionevolezza. E mentre lo calma, arriva anche a mettere, potremmo dire, il dito sulla piaga. E cosa dice? Da un lato gli fa una profezia e annuncia: Dio concederà a te, mio Signore, una casa duratura, perché il mio Signore combatte le battaglie di Dio. Cioè, gli annuncia che non solo lui sarà re, ma che il suo regno durerà. E infatti, vedete, noi diciamo che Gesù è figlio di Davide, è il re messianico. Il Signore ti costruirà una casa stabile. D'altro lato, dice a Davide: attento, quando Dio ti avrà concesso tutto il bene che ha detto a tuo riguardo e ti avrà costituito capo di Israele, non sia di angoscia o di rimorso al tuo cuore questa cosa, l'aver versato in vano il sangue e l'aver fatto giustizia con la tua mano, mio Signore. Dio ti farà prosperare, ma tu vorrai ricordarti della tua schiava. Ecco, credo che non ci sia nella scrittura un altro discorso così lungo posto in bocca a una donna. E nelle parole di Abigail c'è una lezione che un re e anche ogni credente non dovrebbe mai dimenticare. Quale lezione? Quella di rimettere a Dio la propria causa, evitando di farsi arbitro della situazione, evitando di farsi appunto giustizia da sé. Davide la capisce questa lezione, perché, come vi ho raccontato prima, Davide ha un cuore generoso. Davide non si era fatto vendetta quando aveva Saul tra le mani, e Davide per sé ha il cuore grande. Ma vedete, ci sono situazioni nelle quali il nostro cuore grande non basta da solo. Abbiamo bisogno di incontrare veramente qualcuno che ci insegni la logica del perdono. E Abigail è la donna che sa ricondurre il cuore di David al buon senso, a un'adeguata valutazione della realtà, tanto che David ne resta incantato e dice così: benedetto il Signore, Dio di Israele, che ti ha mandato oggi incontro a me. Benedetto il tuo senno e benedetta tu che mi hai impedito oggi di venire al sangue e di fare giustizia da me. Viva sempre il Signore Dio che mi ha impedito di farti il male, perché se non fossi venuta in fretta incontro a me, non ci sarebbe rimasto nessuno vivo nella tua casa allo spuntare del giorno. Facciamo uno stacco musicale e poi continuiamo la nostra storia. Riprendiamo la nostra conversazione per chi stesse ora sintonizzandosi su Radio Maria. Ricordo che stiamo parlando di Davide Abigail, di una fede che si declina con il perdono. Davide, che è un uomo molto generoso e dà prova della sua grandezza d'animo in più occasioni, ho richiamato due racconti che mostrano la generosità di Davide nei confronti di Saul. In una situazione, al capitolo 25 del primo libro di Samuele, Davide si sarebbe fatto una netta vendetta se non avesse incontrato quella donna bella e soprattutto saggia che è Abigail, la quale sa ricondurre il cuore di David alla comprensione, al perdono, al rimettere la sua causa, la sua voglia di farsi giustizia nelle mani del Signore. Il Signore gliela farà poi la giustizia, perché quando Abigail torna a casa, che cosa trova? Trova che il marito stava dormendo, era ubriaco, stava banchettando alla grande e era proprio ignaro del pericolo che lo sovrastava, no? Il suo cuore era allegro ed egli era ubriaco fradicio. E allora Abigail non gli disse proprio niente, perché non gli sarebbe valsa la pena. Il mattino dopo, però, quando Nabal ebbe smaltito il vino, la moglie gli narrò la faccenda e come aveva scampato un grave pericolo. Allora dice la scrittura che il cuore di Nabal gli si tramortì nel petto ed egli rimase come una pietra, un colpo al cuore. E 10 giorni dopo il Signore colpì di nuovo Nabal, il quale morì. Allora capiamo che tra le righe il Signore, attraverso la malattia e questa infermità, fa giustizia a Davide e Davide non perde l'occasione per mandare a prendere Abigail e richiederla in sposa. C'è un'altra storia che sappiamo bene, quella del peccato di Davide. Ci viene raccontata nel secondo libro di Samuele, al capitolo 11. Davide ormai è ricco, è potente, può permettersi dei mercenari che invia alla guerra a scopo di una espansione politica. Siamo lontani dai giorni in cui Davide usciva alla testa dei suoi uomini per combattere le battaglie del Signore. Qui siamo a Gerusalemme, Davide è nella sua reggia, mentre Joab e tutto Israele era alla guerra. Era un tardo pomeriggio e Davide aveva fatto una siesta prolungata, forse il pranzo era stato particolarmente ricco e Davide poteva permetterselo. Poi si era alzato dal letto e si era messo a passeggiare sulla terrazza della reggia e da lassù vede una donna che faceva il bagno. Probabilmente anche lei era uscita sulla terrazza di casa sua proprio anche per farsi vedere, era molto bella. E Davide non ci pensa due volte, manda a informarsi chi fosse e viene a sapere che era la moglie di Uria, l'ittita, un mercenario straniero. Davide manda subito a prenderla. Certo, di donne belle lui ne aveva, aveva un harem di donne belle. Basti pensare appunto ad Abigail, quella bella donna, ex moglie di Nabal, ma ora Davide vuole proprio quella, mandò messaggeri a prenderla ed ha un rapporto sessuale con lei. Nessuna parola intercorre tra i due, almeno la Bibbia non le riporta, però dopo qualche settimana la donna gli manda a dire: sono incinta e ora Davide deve trovare una soluzione che gli salvi la faccia, perciò manda a chiamare Uria, si informa sulle condizioni e sull'andamento della guerra, poi lo invita a scendere a casa per prendere un bagno, ma Uria non era uno sciocco, aveva mangiato la foglia e quindi non va a trovare sua moglie, rifiuta di scendere a casa, passa la notte alla porta della reggia. E la mattina dopo Davide viene informato che Uria non è sceso a casa sua. Allora che cosa fa? Gli chiede spiegazioni e questo straniero gli dà una risposta veramente toccante. Gli dice: l'arca del Signore, Israele, Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e la sua tenda sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere, per dormire con mia moglie? No, no, per la tua vita e per la vita della tua anima io non farò una tale cosa. Cioè, Uria è un uomo tutto d'un pezzo, un vero soldato. Non ci si può concedere sollazzi, refrigerio quando gli altri stanno rischiando la pelle. E la sua solidarietà è davvero straordinaria, perché in fin dei conti lui è uno straniero. Eppure lui è più solidale con Israele di quanto non lo sia il suo re. Quindi non accetta di dormire nel proprio letto mentre gli altri stanno sotto le tende. E queste parole, che sono già per sé così toccanti, non raggiungono però il cuore di David. Perché vedete, la ricchezza, la concupiscenza, il desiderio ormai hanno già preso il sopravvento. Davide non è più il pastorello, non è più l'uomo veramente che combatte le battaglie del Signore. Ora lui deve soltanto coprire la sua malefatta, il suo peccato di adulterio, e arriverà al punto da mandare questo Uria allo sbaraglio, arriva al punto da scrivere una lettera al capo, al generale, di mettere Uria in prima fila per poi abbandonarlo al suo destino. E così Uria viene ucciso. E Davide può stare tranquillo, perché ormai può prendersi Betsabea, prendersela per moglie, la cosa, potremmo dire, è tacitata, perché il marito è stato tolto di mezzo. Ma guardate, questo agli occhi degli uomini, ma quel Dio che legge nel cuore gli manda il profeta, gli manda Natan, il profeta, il quale racconta al re, a Davide, cioè, una bellissima parabola. Una parabola che raggiunge il cuore. Racconta così: si presenta alla reggia del re e gli sottopone un caso. Gli dice: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco, l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso, cioè pecore, mucche, in grande numero, ma il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella, piccina, che lui l'aveva comprata questa pecorella, l'aveva allevata, se la teneva in casa insieme con i suoi figli, e questa pecorella mangiava il suo pane, beveva la sua coppa, dormiva addirittura tra le sue braccia, era per lui come una figlia. Ed ecco che un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco, e quest'uomo ricco, anziché prendere dal suo bestiame per preparare una vivanda al viaggiatore che gli era capitato, sai che cosa fece? Portò via la pecora di quell'uomo povero, e con quella pecora preparò un pasto per l'ospite venuto da lui. Come reagisce Davide? Ma viene alla luce il meglio di Davide, perché si indigna il re Davide, viene alla luce il David genuino, quello che aveva fatto il pastore, no? E David grida: per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte. E ironicamente si attira addosso la sentenza ricade su di lui, perché il profeta a quel punto dice: tu sei quell'uomo. È evidente la conclusione: tu avevi tante donne, tu avevi tanta possibilità, tante ricchezze, avevi appunto tante donne e sei andato a prendere l'unica pecorella, cioè l'unica donna di quel povero che è Uria l'Ittita. E sappiamo come allora Davide vede chiaramente a quel punto tutto il suo peccato. Ed è lì, in questa situazione, che si rivolge al Signore con quel salmo noto come il Miserere, il salmo 50 o 51 in base alla numerazione del testo masoretico della 70. E il salmo porta proprio come didascalia iniziale questa dicitura, salmo di Davide, quando venne da lui il profeta Natan dopo che Davide aveva peccato con Betsabea. E il salmo recita così: pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Purificami e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, rendimi la gioia di essere salvato. Ecco, vedete, qui sperimentiamo la verità di quello che ci ha detto Papa Francesco proprio domenica scorsa, nel suo primo Angelus. Papa Francesco ci ha detto che Dio non si stanca mai di perdonarci. Domenica scorsa avevamo proprio come brano evangelico il racconto dell'adultera. È Gesù che scrive per terra e poi, quando tutti gli accusatori se ne vanno, dice alla donna: nessuno ti ha condannato, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Dio non si stanca di cercare di purificare il suo popolo, perché la figura dell'adultera è icona sempre attuale di una fedeltà mancata, di una relazione tradita, anzitutto nei confronti di Dio, che è l'unico sposo dell'umanità. E quell'adultera ci rappresenta, così come un po' Davide. Insomma, nei confronti del Signore siamo tutti infedeli. Ma Dio non si stanca di venire alla ricerca e di perdonarci. Per questo è venuto nel mondo Gesù. Gesù è venuto a cercare i peccatori. Non sono i giusti che hanno bisogno del medico, non i sani hanno bisogno del medico, ma i peccatori. E Gesù è venuto a purificare con il suo sangue il nostro peccato, ha preso su di sé le nostre colpe, dalle sue piaghe siamo stati guariti. Allora Papa Francesco ce lo ha ricordato: Dio non si stanca mai di perdonarci, siamo noi che forse ci stanchiamo di chiedergli perdono. Non stanchiamoci di chiedere perdono. Davide ci insegna una fede che si declina con il perdono. E Abigail, la donna saggia, insegna a non farci giustizia da noi, insegna a rimettere a Dio la nostra causa, esattamente come ha fatto Gesù durante la sua passione. Insultato non rispondeva con insulti, oltraggiato non rispondeva agli oltraggi. Nell'inno a Cristo che patì per noi, Pietro dice che Gesù rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia, chi è che giudica con giustizia? Dio. E Dio risponde al figlio suo Gesù che rimette a lui la sua causa e dopo 3 giorni gli fa appunto giustizia. Mentre quelli che stavano sotto la croce gridavano e lo sentiamo nel racconto della passione, salva te stesso e noi, scendi dalla croce, crederemo? Gesù continua a fidarsi del Padre, rimette a lui la sua causa, domanda addirittura perdono, Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno. Rimette a Dio la sua stessa vita e Dio, il Padre, dopo appunto 3 giorni, cioè a dire il tempo di Dio, non il tempo che vorremmo noi, perché Dio non è una macchinetta che schiacci il bottone e viene fuori la tazzina di caffè, no, Dio non è così. Dopo 3 giorni però Dio esaudisce e il povero che si è affidato totalmente a lui, l'umile Gesù che ha rimesso al Padre la sua causa, viene glorificato, il crocifisso è il crocifisso risorto. Allora io ora mi fermo qui e attendo con grande piacere le vostre domande.
È Dio e la sua parola, la vera novità.
Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera, sono Vincenzo, chiamo da Salerno. Vorrei sapere come mai da questa unione poi nasce colui che si trova anche nella genealogia di Gesù. Non ricordo il nome, però...
Questa Bea è la madre di Salomone.
Ecco. E cioè proprio nella genealogia di Gesù, perché ha scelto proprio lui e non magari altri figli legittimi?
Bella domanda. Grazie Vincenza. Questo viene proprio a dimostrare la magnanimità del Signore. Viene a dimostrare come il Signore, proprio perché Davide era particolarmente legato a Betsabea, e quel bambino, il primo figlio, morirà, ma il secondo, Salomone, sarà quello che viene scelto come erede al trono, a dire appunto che la misericordia abbraccia la miseria. Mi piace ricordare qui un midrash, una storia, un commento della tradizione giudaica, che sottolinea la grandezza del perdono di Dio e come non ci sia peccato che non possa essere perdonato se il peccatore conversa umilmente con il Signore, come fece Davide. Senti che bella storia, che bel commento. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, dice Davide. Allora, si racconta, a chi può essere paragonato Davide? A un uomo che aveva una ferita sulla mano e andò da un medico. Il medico disse, tu non puoi essere curato, la ferita è grande, ma il denaro che è nella tua mano è piccolo. Allora l'uomo disse, ti prego, prendi tutto il denaro che ho qui e il resto venga da te. Abbi pietà di me, abbi compassione di me. Così anche Davide disse al santo, abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Tu sei compassionevole e secondo la tua compassione cancella i miei peccati. Tu mi hai già mostrato molta misericordia. Ecco, vedete, questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio, che non agisce secondo la nostra logica, ma talvolta e spesso ribalta proprio i nostri schemi, la nostra il nostro modo di vedere. Davide era l'ultimo dei suoi fratelli e è diventato il primo. Il figlio che succederà al trono è il figlio della donna, della concupiscenza e del peccato, ma il Signore nella sua grande misericordia quel peccato glielo ha perdonato. Possiamo sentire un'altra domanda?
Pronto?
Sì.
Pronto? Sorelina, ciao, sono Marisa della provincia di Padova.
Oh Marisa, buonasera.
Ciao Sorelina. Volevo farti questa domanda. I santi offrivano le loro sofferenze per il perdono dei propri nemici. Non è questa la logica rivoluzionaria della misericordia di Dio sul quale, sulla quale l'amore si espande e tutto si trasforma in un miracolo d'amore dove veramente la verità trionfa secondo la logica di lasciare a Dio che faccia lui giustizia nel tempo e quindi c'è misericordia sia da parte del peccatore che trionfo insomma della verità di Dio da parte di coloro che intercedono.
Grazie Marisa della tua domanda che ha già una risposta. Certo, i santi offrivano le sofferenze per il perdono anche dei nemici. Certamente qui siamo al vertice del Vangelo. Gesù nel discorso della montagna insegna proprio così: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Dunque, se voi amate solo quelli che vi amano, che merito avete, anche i non credenti fanno così, diremmo, no? E perciò siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Certamente, qui siamo al vertice, il discorso della montagna, però ricordavo appunto che anche Davide ha conosciuto questa situazione di grande generosità. Per ben due volte aveva Saul nelle mani, avrebbe potuto eliminarlo, anche perché veniva quasi fatta una teologia da parte dei suoi soldati. Vedi, è proprio il Signore che te lo mette nelle mani. Lui ti sta perseguitando, eliminalo, così anche noi avremo un po' più di pace. Del resto, Dio ti ha già consacrato re, è già venuto il profeta Samuele a versare l'olio consacrato su di te. Tu sei re, elimina questo tuo nemico e avremo anche noi finito di tribolare. È una logica per sé. Che è stata fatta tante volte, no? Perché elimina uno e avranno pace in molti, ma Davide per ben due volte si rifiuta di uccidere Saul. Dunque, grande Davide, e nella Bibbia si dice: ho trovato Davide, così dice il Signore, servo, uomo secondo il mio cuore. Dunque, in quanto Davide perdona per ben due volte il suo nemico, è secondo il cuore di Dio. Ma, come ho detto, ci sono situazioni nelle quali il nostro cuore, benché grande, non basta da solo. Anche tu, Marisa, ti puoi trovare in un momento in cui magari, certo, non ammazzi nessuno, ma possiamo ragionare così: ah, ma guarda quella, che ingiusta che è stata con me, io gli ho fatto un servizio, sono stata tanto brava, tanto gentile con lei e parla male di me, ma me la farà pagare. Cioè, non dobbiamo fare così, ma quante volte però dentro di noi abbiamo le nostre piccole vendette, le nostre piccole farci giustizia. Certo, non dico mica che arriviamo a ferire fisicamente, ma magari con la lingua, magari prendendoci la rivincita. Allora, in quelle situazioni sarebbe quanto mai opportuno che noi potessimo incontrare una persona come Abigail, la quale ci riconduce al nostro buon cuore, se volete vedere così, cioè non enfatizza la nostra logica di dire sì sì hai proprio ragione, sai, hai proprio ragione, quella è una persona ingiusta, hai ragione a prendertela, hai ragione a fargliela pagare. Talvolta anche noi facciamo così, che ci associamo, ma allora non facciamo altro che amplificare la dimensione negativa. Invece noi dovremmo fare la parte di Abigail, di aiutare a rimettere la nostra causa nelle mani del Signore. Quindi certo, Marisa, i santi offrivano le sofferenze, noi cerchiamo almeno di offrire il perdono e di aiutare chi è esasperato, magari esasperato, aiutiamolo a soprassedere, a rimettere appunto la sua causa nelle mani del Signore, così come Abigail ha fatto con Davide. Grazie, possiamo passare a un'altra domanda, se c'è.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, mi chiamo Italo e chiamo da Pascapè, in provincia di Pavia.
Buonasera, Italo.
Buonasera, sì. Mi piace proprio, mi è piaciuto proprio sentire lei, come tanti, tantissimi altri, anzi tutti, a Radio Maria, quando fa le catechesi, perché il Vecchio Testamento illumina, se non completamente, con qualche lampo chiarificatore, il Nuovo Testamento, e cioè il colloquio fra Abigail e il re Davide, come l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine in certi passi che si leggono, e secondo me il re Davide rappresenta anche il Signore, che aveva vagato per 40 anni nel deserto e sicuramente aveva fame, un altro tipo di fame per arrivare alla terra promessa, e quindi corre incontro a questa Maria di Nazareth che si dichiara umilissima a sua disposizione, e per me c'è un grande parallelo, come c'è anche, secondo me, nella parabola dell'unica pecorella che viene presa da una persona ingorda, potrebbe essere paragonata al popolo di Israele, che aveva già avuto diversi profeti e diverse, diciamo così, spiegazioni della venuta di Gesù, ma non contento, fra virgolette, Dio Padre ha dovuto dare l'unica pecora che dormiva con lui, che mangiava con lui, che era nel suo corpo, che era la Santissima Trinità e che era tutto con lui, insomma. Mi sembra proprio, come sempre, il Vecchio Testamento, ripeto, che illumina il Nuovo, cioè et, e non o, è un discorso continuo con dei grandi flash che fanno vedere bene o male la figura di Gesù Cristo che sta arrivando. Buonasera, grazie.
Grazie, Italo. Certo, l'Antico Testamento illumina il Nuovo porta a compimento, i due sono strettamente intrecciati, no? Dio è uno e unica è la storia di salvezza. Bisogna però stare attenti a non fare delle forzature, alcuni collegamenti sono molto pertinenti, altri magari rischiamo di forzare. Cioè, sì, è bello questo accostamento della pecorella con Gesù, molto toccante, vedere proprio Davide, voglio dire, alcuni accollegamenti che hai fatto, Italo, mi sembrano molto appropriati, altri forse sono un po' forzati, comunque sono pienamente d'accordo e ti ringrazio per questa lettura di unità tra i due testamenti, dove l'antico è in qualche modo prepara il nuovo, e il nuovo è tessuto sulla trama dell'antico. La storia e soprattutto la passione di Gesù continua a rinviarci alle sacre scritture di Israele. C'è qualche altra domanda?
Pronto, sua Elena?
Pronto.
Pronto, buonasera, sono Elio da Milano.
Buonasera.
Ascolti,
lei.
Buonasera, volevo ringraziarla per la catechesi che mi sembra incentrata sul perdono, no? Siccome sto studiando alcuni santi agostiniani, tra cui Nicola da Tolentino, io credo che il male, appunto, le cose brutte, le cose che ci danno fastidio, questo facilita molto l'idea di perdono, non vengono dall'esterno, ma nascono dal peccato, dal nostro cuore, per cui, come ha detto giustamente lei, Francesco, il Papa, ha parlato proprio del perdono di Dio rispetto della redenzione, rispetto al peccato, che è la Pasqua del Signore, quindi questa settimana santa è illuminante rispetto a un cammino di redenzione rispetto al peccato, che è l'unica fonte del male, perché quello che viene dall'esterno è il mondo che ha i suoi difetti, ma io credo che il vero male viene dal nostro cuore, da quello che è dentro di noi. E che poi volevo dire, studiando Santa Rita, io sono nato il 28 agosto, che è il giorno di Sant'Agostino, e ho portato la mia fidanzata Gioia alla chiesa di Santa Rita, alla Barona Milano, e è stata molto emozionante, perché lei non frequenta molto la chiesa, però quando incontra Santa Rita con alcuni sacerdoti agostiniani così, no? E anche il parlare di Medjugorje così ha fatto sì che questa ragazza Gioia ha una grande capacità di ascolto. Però ecco, io volevo chiedere come introdurre il discorso religioso nel sentimento, le emozioni che sono così delicate, per non ferire, come si legge anche un po' nella Fiamma d'Amor Vivo, no? Che l'amore si regge su un gioco fragile di molta delicatezza, no? Quindi come non insinuare come una pretesa il discorso di Medjugorje, il discorso dei santi, il discorso della Chiesa in un contesto di un sentimento bellissimo, corrisposto, ma che è sempre oggetto della fragilità e del timore, della perdita, della ha capito un po' Sorelena?
Sì.
Volevo un consiglio da parte sua, che è così brava, che ha fatto una catechesi bellissima, e io credo comunque che il perdono diventa spontaneo proprio se noi riconosciamo che il male non viene dall'esterno ma viene dal nostro cuore, dal peccato, e come lei ha detto con Francesco, il Dio non si stanca di perdonarci, ma se tu riconosci che il male nel tuo cuore non viene dagli altri, qualunque cosa ti facciano, ma è dal tuo cuore, dal tuo peccato, semmai una guida spirituale può essere una redenzione, perché attraverso cui il peccato diventi Pasqua di resurrezione. Ecco, l'ascolto per radio, Sorelena, grazie.
Grazie Lelio. Allora, le provocazioni che mi hai fatto, Lelio, sono molteplici. Partirei da come proprio dal cuore, da dentro di noi viene il male, tutto ciò che contamina l'uomo. Lo dice chiaramente Gesù, Vangelo di Marco al capitolo 7, dice Gesù: ciò che esce dall'uomo, questo contamina l'uomo, non ciò che entra, non ciò che noi mangiamo, come pensavano appunto i suoi contemporanei, in particolare nell'ambito ebraico, dei cibi puri e impuri. Ma dice, dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, guardate che elenco. E continua Gesù, tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Ho letto dal Vangelo secondo Marco, capitolo 7, versi 20-23. Ora, Papa Francesco, proprio il 19 marzo, festa di San Giuseppe, inizio del suo pontificato, del ministero petrino, commentando il Vangelo e la figura di San Giuseppe come custode, si è invitato a custodire certamente il creato, a custodire le relazioni, a custodirci gli uni gli altri, ma poi mi ha colpito custodire noi stessi, custodire il cuore, prenderci cura del cuore, perché l'invidia, diceva il Papa, la superbia, l'odio inquinano il cuore, lo devastano. Allora ecco, è dal cuore che esce il male. Lo dice chiaramente Gesù, l'ha ribadito Papa Francesco, che peraltro poi ci dice, però Dio perdona e non si stanca di perdonare, e siamo noi che semmai ci stanchiamo di chiedergli perdono. Dunque, consapevoli che il male e ciò che ci contamina viene dal di dentro, perché diciamo il male che ci viene da fuori ci può far male al corpo, possono al massimo ucciderci, però ciò che fa male all'anima e che fa male anche agli altri viene dal di dentro, dal cuore, cioè dal centro della persona, e pertanto è importante custodire, prenderci cura del nostro cuore. Tu parlavi, Lelio, di perdono spontaneo. Beh, il perdono verrà spontaneo a Dio, che è misericordia, ma a noi non viene spontaneo, e ci vuole proprio una educazione del cuore, dell'animo, un allenamento al perdono. arrivare a perdonare è sempre arte molto difficile, forse la cosa che ci costa di più. Non a caso perdono significa un dono moltiplicato. Direi che dentro questa cura del cuore, questa custodia e questo allenarci al perdono si colloca anche l'altro aspetto che tu mi chiedevi, che è appunto lasciare spazio alla tenerezza, perché anche la dimensione così bella del sentimento religioso possa trovare il suo fiorire spontaneo, la sua massima espansione. E ti ringrazio per l'interesse che mostri nei confronti proprio della storia dei santi, di Nicola da Tolentino e di Santa Rita. Grazie, non possono che farti del bene, e anche tanti auguri per la tua relazione d'amore, per la tua relazione così magica, direi, in questo momento, no? Perché sempre l'amore ha la possibilità di avvicinarsi di più al Signore.
Pronto?
Pronto?
Buonasera sorellina, devo essere brevissima, mi chiamo Cristiana, telefono dalla provincia di Brescia. Sì. Mi può ripetere per cortesia il numero del salmo che ha citato sì. L'anima mia contro di te, sì, contro della dolore del peccato?
Miserere. È grazie. Il salmo è il 51, 50.
51.
È il salmo 51.
Grazie.
Va bene, miserere. Qualche volta lo può trovare anche col numero 50, si chiama il miserere. Vi ringrazio, grazie Cristiana. Dalla regia mi dicono che è il tempo di concludere, se non sbaglio, vero? E allora direi che possiamo proprio concludere con un'altra espressione di questo salmo bellissimo. Vedete come il Signore anche dalla colpa ricava la grazia, la misericordia. Pensate che in questa settimana santa, proprio nella veglia del sabato santo, la Chiesa arriverà a dire Felix culpa, felice colpa, felice, perché ci ha meritato un così grande Redentore. E dunque in questo sono pienamente d'accordo con Italo, no? È vero Italo, la colpa, il peccato provoca un abbraccio immenso della misericordia. E sentiamo allora la conclusione di Davide. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché tu non gradisci i sacrifici, l'olocausto, ma invece uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non lo disprezzi. Continuiamo dunque a non stancarci di chiedere il perdono, perché il Signore è ricco di misericordia e trova gioia nel perdonarci tutti i nostri peccati, come il Padre misericordioso. Vi auguro una santa settimana, vi auguro soprattutto una buona Pasqua.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.